I contenuti della riflessione che voglio proporvi oggi, sono stati in parte già anticipati da Maura, che ringrazio per l'introduzione. Partirò da una breve riflessione su quello che è, diciamo, il sistema alimentare globale, d'accordo proprio alla teoria dei regimi alimentari proposta da McMichael, che Maura prima ha citato, e da Harriet Friedman, per fare, diciamo, una piccola fotografia di quello che è il modello dominante, diciamo, di agricoltura industriale imposto dal paradigma della modernizzazione agricola, per poi passare invece a lotte e visioni alternative per un'agricoltura come cura, la sovranità alimentare e agroecologia, che, come vedrete nella mia riflessione, ripensano alla base la questione del cibo e quindi anche la questione della riproduzione sociale per la centralità che il cibo ha in essa, al di là di essere pensate come delle tecniche, o delle soluzioni, diciamo, di sostenibilità. Ho scelto questa foto che viene dall'Ecuador proprio per far vedere la compresenza di diversi modelli e diversi modi di intendere e di fare l'agricoltura. Dietro le delle serre intensive di fiori, una delle piaghe di questo territorio, e poi invece una donna, un uomo, contadini che stanno lavorando la loro terra sulle pendici. Vorrei partire da una riflessione di Gianfranco sulla cura, intesa come una questione non solo personale, ma pubblica e politica, come una specie di attività che include tutto ciò che facciamo per mantenere, continuare e riparare il nostro mondo in modo da poterci vivere nel modo migliore possibile. Eppure, allo stesso tempo, dice l'autrice, la cura è svalutata e le persone che svolgono un lavoro di cura lo sono. Beh, diciamo che questo tipo di riflessione è sicuramente applicabile anche all'ambito dell'agricoltura e quello che è il modo contadino. Da un lato perché appunto l'agricoltura, la produzione di cibo è una delle attività centrali delle attività di cura, non solo a livello di consumo, ma anche proprio di produzione del cibo, e dall'altra anche per tutte le campagne di invisibilizzazione di quello che è il ruolo del mondo contadino. Ancora oggi e anche nei nostri territori, oggetto appunto di inferiorizzazione dalle politiche di modernizzazione agricola. Brevemente dire che l'analisi dell'attuale sistema alimentare lo faccio a partire dalla teoria dei regimi alimentari, che analizzano il sistema alimentare globale dentro i cicli di accumulazione capitalistica e quindi concettualizzano la produzione e la circolazione del cibo come parte integrante dei meccanismi attraverso i quali il capitalismo si è sviluppato, si trasforma e si riproduce tutt'oggi. Quindi questa idea di regime come un periodo caratterizzato da certe regole e principi specifici che organizzano le relazioni di produzione, circolazione e consumo del cibo e che corrispondono a determinate egemonie, ma sono periodi stabili, sì, con certi principi, certe regole, certi modelli di governo, ma sono transitori perché sono organizzazioni di principi e regole che scaturiscono da rapporti precisi di potere tra stati, imprese, soggetti contadini, produttori e consumatori. Cosa determinano questi diversi periodi? Diverse forme di controllo e accesso a risorse e organizzazione delle filiere corrispondono a dei veri e propri diversi paradigmi produttivi e dei modelli di accesso al cibo e al consumo e corrispondono ad essi delle specifiche divisioni internazionali del lavoro agricolo, cioè chi produce cosa all'interno del sistema mondo e dei relativi assetti di governance agroalimentare per stabilire appunto questo ordine alimentare. Nella teoria dei regimi sono stati identificati tre principali regimi, uno coloniale diasporico con l'egemonia dell'impero coloniale britannico e il modello di governo erano le colonie che dovevano produrre cibo a basso costo per sostenere i processi di industrializzazione, soprattutto in Europa, ma ogni regime, diciamo, è attraversato anche da queste tensioni di potere e quindi delle crisi e necessità di riorganizzare verso una transizione, verso nuovi ordini. Il secondo regime che è stato identificato è quello mercantile industriale dal secondo dopoguerra, più o meno fino agli anni 70 del secolo scorso, con l'egemonia degli Stati Uniti, dove la centralità della questione della sicurezza alimentare era pensata a partire da Stati-nazione, e quello attuale, corporativo, che vedremo un po' più in dettaglio, dove l'egemonia è esercitata dalle grandi corporation e il modello di governo è quello del mercato, cioè l'accesso al cibo non come diritto, ma come merce. Va sottolineato che i periodi di transizione, probabilmente ne stiamo vivendo uno, sono caratterizzati anche dalla forza delle lotte dei movimenti sociali che costruiscono nuove visioni, costruiscono nuove pratiche, come le ha definiti Harriet Friedman, sono dei veri e propri motori di crisi e di cambiamento per la costituzione di nuovi regimi. Andiamo a vedere brevemente che cos'è, quali sono le caratteristiche del regime alimentare corporativo. Sarò breve perché lo conosciamo, voi ci ragionate quanto me su questi temi, quindi non mi allungherò. Sicuramente la centralità del mercato nel governo della questione alimentare, dove il cibo è merce, appunto, attraverso filiere allungatissime che attraversano continenti, con un modello di agricoltura, di economia agricola che è estravertito, cioè la promozione continua, permanente, ormai da diversi decenni, di monoculture per l'esportazione di commodities che richiedono altissimi investimenti e generano dipendenza delle unità produttive per input, sementi, capitali, macchinari, e che si accompagnano a violentissimi processi di accumulazione per espropriazione e di concentrazione di ricchezza e di risorse, land grabbing, water grabbing, eccetera. Quindi estrattivismo e nuove forme di estrattivismo, il neoestrattivismo che qui in America Latina abbiamo visto violento ed aggressivo anche durante governi diciamo, cosiddetti neoprogressisti, sotto forma di agricoltura industriale come modello imposto come moderno, come quello più efficiente, efficace dal paradigma della modernizzazione agricola, un modello di agricoltura che però riproduce sistematicamente il metabolic rift, cioè quella frattura metabolica costitutiva del capitalismo che consuma le risorse e è incapace di garantire le condizioni per riprodurle, ad esempio la fertilità dei suoli, e quindi questi territori che diventano sempre più territori di sacrificio e attraversati da un crescente divario tra quello che è il mondo urbano e quello che è il mondo rurale e tra territori rurali stessi. Ma nei territori ciò causa la generazione continua, la moltiplicazione di conflitti, così come la generazione di pratiche alternative e la costruzione di vere e proprie nuove visioni che ripensano quella che deve essere la relazione tra società, tra capitalismo e tra natura. Dal punto di vista delle caratteristiche del regime corporativo, vediamo la centralità di poche multinazionali che impongono prezzi e condizioni sul cibo e sugli input per poterlo produrre. E sulla destra vi ho messo alcuni dati rispetto a delle mega fusioni che sono avvenute negli ultimi anni tra la Bayer Monsanto, la DuPont Dow e la Cina Syngenta, arrivando a controllare queste tre enormi corporation il 63% del mercato delle sementi e il 75% di quello degli agrochimici. Allo stesso modo, grandissime catene della distribuzione, ipermercati, supermercati e discount si concentrano soprattutto in Europa e negli Stati Uniti e da lì si diffondono controllando i circuiti di distribuzione. Quindi una fortissima concentrazione di risorse e di valore negli anelli più redditizi delle catene del valore alimentare, cioè quelli della produzione di input e quelli della distribuzione, con un ordine globale stabilito prima attraverso il WTO e oggi sempre più attraverso accordi di libero commercio tra i diversi paesi. Eppure il sistema alimentare globale è caratterizzato tutt'oggi dalla centralità delle agricolture familiari, che sono la forma più diffusa di agricoltura nel mondo. Sono 570 milioni di aziende agricole e oltre il 90% di queste è gestito da una sola persona o da una famiglia e producono l'80% del cibo mondiale. Sono aziende piccole o piccolissime. Le aziende con meno di un ettaro rappresentano il 72% del totale delle aziende agricole, sul pianeta, ma controllano solo l'8% del totale delle terre agricole utilizzate, mentre al contrario l'1% di tutte le aziende agricole grandi, più grandi di 50 ettari, controllano ben il 65% delle superfici agricole nel mondo. Chiaramente, questa situazione le rende centrali nella questione alimentare contemporanea e negli ultimi anni abbiamo visto come diventano sempre più protagoniste anche di proposte alternative e di agende ufficiali, ma queste agricolture familiari non sono uniformi e non sono diciamo, assimilabili a quello che è il paradigma della modernizzazione agricola. Hanno anzi dimostrato diversi gradi di resistenza a queste aggressive politiche incentivate dal secolo scorso e anche a quella che Clegg definisce come un'invisibilità contadina costruita ad arte. Cioè, molte di queste agricolture familiari funzionano tuttavia tutt'oggi con logiche contadine, ma non ci vengono presentate come tali. Vedendo brevemente quello che è il paradigma della modernizzazione agricola, che Patella ha definito come la lunga rivoluzione verde, abbiamo vissuto differenti fasi. La iniziale, quella dagli anni, diciamo, tra gli anni 40 e gli anni 70, la classica rivoluzione verde che ha esportato il modello statunitense di agricoltura verso gli altri paesi europei e gli altri paesi negli altri continenti, alle rivoluzioni verdi più recenti basate sulle biotecnologie e oggi con forza alla rivoluzione digitale, che hanno mantenuto come principi la ricerca continua della crescita e di una maggiore produttività attraverso una logica che vuole aumentare le rese nel più breve periodo possibile, al di là degli impatti sociali ed economici che questo generino, e oggi invece aderisce a una nuova narrativa, a nuove pratiche discorsive che, dovendo riconoscere gli impatti sociali e economici dell'agricoltura industriale nei territori di tutto il pianeta, aderisce a questa idea di intensificazione sostenibile, cioè il paradosso di cercare di mantenere gli stessi principi di crescita e produttività, ma di trovare delle soluzioni esclusivamente tecniche alle grandi sfide della crisi planetaria, attraverso attività che sono state definite dalla letteratura critica come di green e pink washing, no? Di ripulire l'immagine attraverso alcune soluzioni tecniche, come appunto l'agricoltura di alta tecnologia, di precisione per ridurre gli impatti e le pressioni sulle risorse naturali, o dall'altra quella di includere i più poveri dei poveri nelle catene di valore attraverso il modello degli inclusive business model, cioè congelare diciamo il settore più vulnerabile, quello della produzione, come appunto rifornitore di manodopera o di materia prima a basso costo, senza però modificare assolutamente gli assetti di potere, la redistribuzione del valore lungo la catena di valore che continua dominata, diciamo, dalle grandi corporation. Ci sono esempi di questo tipo in grandissime imprese come per esempio la Nestlé, eccetera, eccetera. La differenza probabilmente tra queste campagne di rivoluzione verde iniziali e quelle attuali è che, se prima la modernizzazione veniva attuata attraverso politiche pubbliche di Stato, oggi sono direttamente le corporation che diventano protagoniste di questi mega programmi di modernizzazione che diventa appunto corporativa. Ne sono esempi progetti immensi che vengono realizzati, ad esempio, in Africa, dove si costituiscono dei complessi modelli di governance per promuovere queste che sono definite come smart value chains, cioè come catene del valore intelligenti, dove le grandi corporation sono alla cabina di regia dello sviluppo, controllano il modello, controllano i prezzi, indebitano, cioè, attraverso la consegna, diciamo, di input e di meccanizzazione attraverso l'indebitamento. Sento l'eco, non so se qualcuno ha aperto un microfono. E diciamo questi consorzi che ricevono però l'appoggio poi di altri attori che sono, diciamo, che si uniscono per sostenere questa leadership delle grandi corporation. Innanzitutto la scienza, che deve produrre conoscenza e legittimità, quindi grandi programmi di ricerca, gli stati che devono creare ambienti favorevoli all'investimento straniero, quindi agevolazioni fiscali, eccetera, le ONG, agenzie e programmi multilaterali che fanno da unione, diciamo, con le comunità locali e danno legittimità a queste iniziative, e la base della piramide rurale, cioè quelle agricolture familiari che vedevamo prima, che riforniscono materie prime e servizi a basso costo, praticamente diventando, cioè, venendo espropriate delle proprie terre o delle terre che affittano, producendo per altri, no? Sotto regole determinate e prezzi determinati ben altrove. La logica di fondo della relazione umano-natura di questo modello di agricoltura industriale è quello di una visione antropocentrica binaria, dove la natura è qualcosa di esterno all'umanità, che deve essere assoggettata per produrre di più in meno tempo possibile, nonostante gli impatti che questo è ampiamente documentato ormai storicamente, genera dal punto di vista dell'erosione genetica, della deforestazione, dell'inquinamento, della produzione anche di emissioni di gas a effetto serra. Considerate che l'agricoltura produce il 35% a livello globale di queste emissioni. Questo modello di agricoltura, come vedevamo prima, produce meno del 30% del cibo consumato, ma usa circa il 75% delle risorse, attraverso un modello di agricoltura che, attraverso la meccanizzazione e la robotizzazione, genera sempre più un'agricoltura senza agricoltori, dicono movimenti, aggiungo io, e agricoltrici, perché ci sono anche loro, campagne senza paesaggi, perché diventano estensioni uniformi, svuotate delle loro caratteristiche proprie territoriali, e un cibo che è merce, che proviene da non luoghi. Ma la resistenza, no, dai territori, cosa succede nei territori di fronte a queste tensioni ecosistemiche fortissime e molto aggressive? Come diceva Maura nell'introduzione, i movimenti contadini contemporanei, e non solo, hanno attuato una serie di azioni che hanno portato a una vera e propria, a un vero e proprio ripensamento di quella che è la questione agraria, riformulandola come questione del cibo. Cioè, non è più una questione solo focalizzata sulla produzione, quindi sull'accesso alla terra per produrre, ma si focalizza invece oggi sulla riproduzione sociale stessa, che non sulla produzione. Quindi non più rivendicazioni per l'accesso alla terra per riprodurre quello che è il modello dominante di agricoltura industriale, ma invece un radicale ripensamento di come deve essere pensata e fatta l'agricoltura, e di come devono essere organizzati i sistemi di produzione, distribuzione e consumo del cibo. Per questo un salto da questione agraria a questione del cibo, da questione di produzione a questione di riproduzione sociale. E questo è avvenuto soprattutto nel quadro di una proposta avanzata dai movimenti, che è la proposta della sovranità alimentare, che è stata lanciata da Via Campesina 25 anni fa ormai, che poi nei decenni successivi è stata, diciamo, accolta anche da molti altri movimenti sociali, che l'hanno anche riformulata e l'hanno anche arricchita di nuovi significati. Ad esempio, il movimento dei consumatori, il movimento i movimenti ecofemministi, i movimenti ecologisti, eccetera. All'inizio, vi dicevo, è stata lanciata da Via Campesina in contrapposizione a quello che è il paradigma della modernizzazione agricola, e come lotta contro l'invisibilità e l'inferiorizzazione contadina che questo paradigma aveva imposto. Via Campesina è uno dei movimenti transnazionali più importanti, contadini, presente in 80 paesi, in 40, in 4 continenti, formato da organizzazioni e reti. È caratterizzato da una estrema eterogeneità di soggetti, di contenuti, di scale territoriali e di reti che si costruiscono fra questi diversi territori, rompendo separazioni anche classiche tra nord e sud, ad esempio, e costruendo quello che è uno sguardo comune sul mondo, che già è un grandissimo risultato, visto che è prodotto attraverso una permanente negoziazione e costruzione collettiva di significati. Una caratteristica, mi piace dirlo, di Via Campesina è quella di unirsi nella diversità, come dicono loro, senza diluire le specificità di ciascun nodo e senza perdere l'autonomia di ciascun nodo territoriale, pur costituendo questo corpo globale di Via Campesina. La proposta della sovranità alimentare in questo senso ha fornito un nuovo orizzonte politico dove collocare le rivendicazioni contadine storiche, emancipando epistemologicamente dal modello di agricoltura dominante queste lotte, ma si è aperta anche ad accogliere nuovi significati. Per questo nel mio libro parlo di sovranità alimentare come un significante aperto, cioè polisemico, non è univoco, ma è continuamente, lo ha dimostrato in questi decenni, aperto a riformulazioni variabili. Proprio perché è di origine relazionale, cioè nasce dalla relazione fra diversi soggetti in diversi territori. Brevemente, cos'è la sovranità alimentare? È definita nella dichiarazione di Mieleni del 2007 come il diritto dei popoli ad alimenti sani e culturalmente appropriati, prodotti in forma sostenibile ed ecologica, ed anche il diritto di poter decidere il proprio sistema alimentare e produttivo. Quindi andiamo proprio oltre quello che era la visione tradizionale della sicurezza alimentare. Non si rivendica più solo il diritto all'accesso al cibo, ma anche ai mezzi, alle risorse per produrlo in sistemi alimentari locali e che devono essere ecologicamente e culturalmente appropriati ai contesti territoriali. E si fondano su una relazione diretta di prossimità, di fiducia tra chi produce e chi consuma ed equilibrata tra gli esseri umani con la natura. Vedremo brevemente perché. Le strategie principali per ripensare i modelli di produzione e riproduzione sociale sono fondamentalmente il riscatto del modo di produrre contadino e l'agroecologia e la riterritorializzazione del cibo, appunto basato su questi circuiti di prossimità plasmati sui territori e su relazioni dirette di fiducia, di cura, alleanze e riequilibrio anche tra l'urbano e il rurale. Alcune immagini per cercare di comprendere meglio quello che è il modello contadino, ma non solo in quanto esistente oggi, visto che diciamo, le produzioni contadine sono estremamente eterogenee nei diversi territori del pianeta, ma anche e soprattutto come un progetto politico di cura, no? Verso il quale aspirano i movimenti che propongono la sovranità alimentare. Quindi, partendo da sotto, in un contesto ostile in cui si trovano ad esistere i gruppi contadini, quindi contesti di scarse risorse, di marginalizzazione e di permanente e progressivo impoverimento, una lotta per l'autonomia finalizzata giustamente a cercare di creare e ricreare quella base di risorse che è limitata, ma che è in qualche modo autocontrollata e autogestita, come ad esempio la fertilità dei suoli, le sementi, eccetera, in una logica che è definita da Plaid come una logica di coproduzione, innanzitutto tra esseri umani, ma anche tra esseri umani e natura. Una coproduzione che è orientata da un lato all'autoconsumo, e dall'altro invece a dei mercati, ma che pensa anche a ricostituire quella base di risorse e a contribuire a quella lotta all'autonomia, quindi investendo parte del risultato delle produzioni proprio per ricostituire le condizioni per cicli futuri che quindi permettano anche una minore dipendenza. Quindi fondata su meccanismi di cooperazione che devono sostenere questo tipo di esercizio di ricerca di autonomia in un ambiente che sicuramente diventa ogni giorno più ostile. Riprendendo gli studi di Chayanov, Plug ci parla di la ricerca in questa logica di modello contadino, la ricerca permanente di equilibri, di coproduzione con la natura, cioè di quindi utilizzare il patrimonio naturale, ma anche di preoccuparsi della sua riproduzione permanente, quindi di rispettare in qualche modo le logiche dei cicli naturali, ma anche un equilibrio tra il lavoro consumo e la fatica utilità, laddove la logica non è quella di accumulare, di quindi produrre il più possibile nel minor tempo possibile, ma bensì è quella di trovare un equilibrio tra lavoro e copertura delle necessità familiari. Se aumenta diciamo, la domanda interna, quindi si intensifica il lavoro, mentre se aumenta la produttività, allora anche l'autosfruttamento, chiamiamolo così, il lavoro investito nell'unità produttiva si riduce, no? Questo permette anche in situazioni di crisi intensificare il lavoro e la produzione nonostante i prezzi siano più bassi. Questo è stato visto, per esempio, nelle crisi anche più recenti, la capacità comunque di in qualche modo attutire le crisi dei prezzi internazionali quando c'è una logica che è anche, diciamo, non solo dipendente dal mercato esterno, ma anche rispetto a un orientamento per l'autoconsumo. Quindi gli elementi costitutivi di questo modello contadino sono l'autonomia. Cioè, la base di risorse è limitata, quindi induce a uno stile dinamico che cerca continuamente sì di produrre adattandosi alle condizioni ecosistemiche e specifiche, ma anche di riprodurre.
Scusa se interrompo, solo per dire ancora 10 minuti come mi avevi
Perfetto,
chiesto.
ci sono allora, va benissimo, grazie. Ma anche di riproduzione appunto di quella base di risorse limitate. Una coproduzione che è intesa come un'interazione continua e trasformazione reciproca tra esseri umani e la natura. Cioè le risorse sociali si trasformano e sono modellate e rimodellate in base agli ecosistemi in cui vivono, ma allo stesso tempo quegli ecosistemi vengono trasformati e modellati dall'azione umana. Quindi un'interazione tra esseri umani e natura vivente che è fondamentale in questa logica, in questo modello di possibile agricoltura, non solo di agricoltura esistente, ma anche possibile, insisto, viene rivendicata da questi movimenti anche come un possibile modello per una transizione alimentare nei dibattiti che tanto si fanno oggi, e che è una caratteristica, questa interazione permanente tra essere umano e natura, che distingue il rurale dall'urbano. E un terzo elemento fondamentale è la relazione stabilita con il mercato, raffigurata in questa immagine, e proprio questa relazione B, cioè quanto queste unità sono dipendenti dal mercato per quanto riguarda gli input, la forza lavoro, ma anche le vendite, è probabilmente quello che ci può permettere oggi di guardare a queste diverse agricolture familiari per vedere quanto possono essere definite contadine o meno, cioè per capire quanto sia forte il loro grado di contadinità, no? Guardare soprattutto a questi tre elementi costitutivi. Insistevo sulla dimensione politica del modello contadino perché nel quadro della proposta della sovranità alimentare non è solo una realtà oggettiva, ma anche un progetto di futuro possibile, anche di cura, no? Dei territori e degli esseri viventi che li caratterizzano. Da questo punto di vista, ad esempio, va menzionata la battaglia della campagna popolare per l'agricoltura contadina, che da più di 10 anni ha riunito diversi attori, alcuni anche di organizzazioni affiliate a Via Campesina in Italia, ma anche molte altre realtà, per ottenere una legge in Italia che riconosca questa figura specifica che funziona in base ad altre logiche rispetto a quella dell'agricoltura imprenditoriale, anche se su piccola scala. È un testo approvato già alla Camera dei Deputati e proprio in questi giorni in discussione al Senato. Il secondo elemento importante è l'agroecologia, cioè da una parte il riscatto e visibilizzazione del modello contadino, dall'altro l'agroecologia, per intendere un'agricoltura appunto come cura. L'agroecologia si fonda sul ricorso a processi naturali e interazioni benefiche per migliorare l'efficienza delle produzioni e ridurre la dipendenza da input esterni, ci dice Altieri, che è uno degli attivisti e dei teorici più importanti rispetto all'agroecologia. I principi e le pratiche cercano appunto di riprodurre questi processi naturali, di imitarli e di favorire interazioni benefiche, per esempio attraverso l'associazione di colture e cercando quelle che sono sinergie biologiche vantaggiose tra agrobiodiversità, proprio per favorire la riproduzione della base di risorse utilizzate. E anche in vista dei futuri cicli di produzione, con pratiche come la rotazione, le policolture, l'associazione di sistemi agroforestali, colture di copertura, integrazione di colture e di allevamento. È importante sottolineare che l'agroecologia è anche e profondamente politica, perché sebbene abbia una forte dimensione scientifica come scienza che studia gli agrosistemi e una fortissima dimensione pratica con esperienze di fattorie agroecologiche diffuse ormai in tutto il mondo, è anche e soprattutto, e così l'hanno pensata i movimenti che vari decenni fa l'hanno proposta inizialmente dall'America Latina e poi da altri territori, è un progetto politico ed è un movimento per una trasformazione radicale non solo dei sistemi agroalimentari, ma delle logiche stesse di, diciamo, le logiche stesse economiche e sociali intorno al cibo, quindi le logiche stesse di riproduzione sociale in un'ottica di sovranità alimentare. Sicuramente ci sono grosse sfide anche per questo movimento dell'agroecologia politica. Innanzitutto superare la dispersione delle singole esperienze nei diversi territori sul pianeta, affermare la capacità trasformativa di questo progetto, e questo avviene anche a fronte dei sempre più frequenti processi di istituzionalizzazione dell'agroecologia negli ambiti della governance agroalimentare globale. Ad esempio dentro la FAO negli ultimi anni è stata proprio riconosciuta come area quella dell'agroecologia, ma è un continuo conflitto, diciamo, e un continuo tentativo di cooptazione in questi processi di istituzionalizzazione da parte di chi, soprattutto le grandi corporation, da chi vuole risolvere questa agroecologia solo come una delle tante tecniche possibili per rendere più sostenibile il modello che però rimane quello dell'agricoltura industriale. Quindi una visione tecnocratica che cerca di svuotare l'agroecologia del suo contenuto politico. No, l'agroecologia non è solo una tecnica, ma è innanzitutto una maniera diversa di vedere come fare agricoltura, come produrre cibo, come condividere cibo, che tipo di relazioni ecologiche e che relazioni sociali devono esserci intorno al cibo. Il rischio è invece che diventi nel portafoglio di soluzioni tra smart, agroecologia di precisione, high tech, eccetera, ci sia anche l'agroecologia con la pacciamatura, eccetera, quando in realtà non è proposta così dai movimenti. Queste due immagini, solo per farvi vedere, entrambe sono agricoltura sostenibile, però il primo è un mare di serre, no? E quello sarebbe il nuovo paesaggio rurale del futuro con l'agricoltura di precisione, e invece sulla destra una fattoria agroecologica, no? con la sua ricca diversità e consociazione di colture. Quindi da una parte soluzioni tecniche che sì riducono la pressione sull'ambiente, ma non cambiano le logiche dominanti di monoculture, filiere alimentari delocalizzate, dipendenza dall'esterno in termini di input e di mercati, e invece una logica produttiva che però va a cambiare, a trasformare anche le relazioni ecologiche e sociali intorno alla produzione del cibo. Quindi sicuramente sovranità alimentare come significante aperto, dicevo all'inizio, negli anni si sono affermate esperienze e visioni che hanno superato paradigmi antropocentrici e dicotomici tra umano e natura, ma anche patriarcali. Qui in America Latina, ma non solo, ci sono sempre più movimenti che coniugano le battaglie per la sovranità alimentare e la difesa dei territori con la lotta contro la violenza patriarcale, costruendo dei ponti molto interessanti tra l'agroecologia e il femminismo popolare, contadino e indigeno, che denunciano la violenza diciamo tridimensionale, no? dell'agrobusiness sui corpi territori, ma anche la persistenza della cultura macista nelle campagne e all'interno delle stesse organizzazioni contadine e agrarie. E ci tengo a sottolineare che questo tipo di movimenti spesso vanno molto al di là della vecchia narrativa che richiama l'essenzialismo della donna come natura, della donna come guardiana della natura, e quindi questi tentativi di da un lato naturalizzare la donna e dall'altro femminizzare la natura, ma invece aprono spazi e prendono forza dei movimenti ecofemministi che sono profondamente territoriali, che mettono in discussione allo stesso tempo il capitalismo e il patriarcato, denunciando appunto questa triplice violenza che è patriarcale, che è coloniale e che è estrattivista sui nostri corpi ma anche sui territori, e quindi rivendicano quello che è il debito della cura che deve essere sanato anche attraverso la trasformazione appunto delle logiche riproduttive e la costruzione di relazioni armoniche tra esseri umani e natura, innanzitutto a partire dal cibo per la sua crucialità all'interno della nostra riproduzione. Quindi con diverse voci, diversi approcci, diverse pratiche, oggi il Movimento Globale per la Sovranità Alimentare, seppur con difficoltà, cerca di opporsi alla visione dominante e ai grandi dibattiti sulla transizione ecologica, ridotta però a una soluzione solo esclusivamente tecnica, anche ai tentativi di cattura corporativa, di forum e organismi della governance globale che vi dicevo prima. Qui vi segno e vado chiudendo due ambiti di tensione, uno più interno ai movimenti, su cosa significa sovranità, e quindi richiamandola alla Schiavoni, ricordare che esistono sovranità multiple e spesso concorrenti e che esistono tutta una serie di questioni ancora aperte a dibattito all'interno degli stessi movimenti e della letteratura che si occupa della sovranità alimentare, cioè qual è il soggetto di questa sovranità, è lo Stato, sono i governi locali, sono i popoli, sono le comunità. Il fatto che questi movimenti sono caratterizzati da attori estremamente eterogenei tra di loro e che ancora è incipiente la costruzione di un soggetto politico interclasse che sia capace di andare oltre la divisione rurale-urbano, che quindi unisca soggetti produttori con soggetti consumatori o l'attivismo intorno al cibo, ma anche le differenze tra rurale e rurale. Ad esempio in Italia vediamo le diverse posizioni di organizzazioni legate a Via Campesina o versus la Coldiretti o verso altri sindacati tradizionali ancora più grandi. O anche le specificità diverse tra organizzazioni contadine più tradizionali e organizzazioni invece di giovani neorurali. E un altro elemento sicuramente critico di tensione è quello della relazione con le istituzioni e col mercato, cioè come trovare un equilibrio rispetto alla propria autonomia e invece la necessaria dipendenza e interazione con le istituzioni e soprattutto col mercato, visto che comunque la sovranità alimentare non è un progetto autarchico, non immagina insomma un'autosufficienza utopica dei singoli territori, ma l'immagine un'interdipendenza che però deve essere simmetrica, no? Deve costruire relazioni di equilibrio. Due esempi, il vertice ONU molto recente sui sistemi alimentari, il Food System Summit, che praticamente è stato organizzato con una direttrice che è l'ex ministra dell'agricoltura del Ruanda, che è presidente di uno di quei programmi di modernizzazione corporativa che vi dicevo all'inizio in Africa e che è stato boicottato da più di 500 organizzazioni e movimenti sociali che hanno denunciato la cattura corporativa di questo spazio e delle agende che da lì sono fuoriuscite e il tentativo di delegittimare gli spazi che invece con molto sforzo questi movimenti contadini e sociali avevano costruito all'interno del sistema delle Nazioni Unite, in particolare il meccanismo della società civile e l'IPC, che non sono stati coinvolti nell'organizzazione di questo Food System Summit, e dall'altro, invece più propositivo, diciamo che proprio in questo periodo, a 25 anni dal lancio della proposta della sovranità alimentare, è stato avviato un nuovo processo Nielini, che si realizzerà nel marzo 2023, che però prevede in questi due anni di mezzo tutta una serie di incontri territoriali e regionali di confronto fra i vari movimenti e realtà per determinare cosa significa oggi sovranità alimentare e quali sono le battaglie più urgenti. Chiudo su questo, che mi sembra che l'agricoltura e il cibo è sicuramente uno spazio paradigmatico per fare un esercizio di decostruzione di binarismi spesso coloniali e di gerarchie, visto appunto questa invisibilizzazione di quello che è poi il ruolo reale delle piccole unità produttive e delle agricolture contadine intorno alla garanzia del cibo, abbiamo detto l'80% del cibo a livello globale, per ripensare le relazioni tra esseri umani e con la biosfera a partire da da una dimensione che è cruciale, appunto quella del cibo, riconoscendo, no, che la costruzione di questa immagine contadina prodotta dal paradigma della modernizzazione agricola invisibilizza, nega e inferiorizza il lavoro contadino e chissà lo possiamo intendere anche come un lavoro contadino di cura che è orientato a produrre autonomia ed equilibri e la negazione anche della agency, della capacità di azione collettiva di resistenza nei territori e anche di proposizione rispetto a soluzioni possibili alle crisi planetarie che viviamo, che questi attori hanno dimostrato di avere, ma che poco spazio gli viene riconosciuto. E infine, chiudo qui, anche un'opportunità, quella del ragionamento sull'agricoltura e sul cibo, per riconoscere processi coloniali che avvengono anche nei nostri territori, appunto questi processi di invisibilizzazione e marginalizzazione, e quindi provare a decostruirli attraverso il cibo, che è un elemento così importante che ci accomuna, a partire dai nostri corpi, dalle nostre vite, anche dai nostri territori di sacrificio nei nostri territori, appunto, per dare e ricevere cura dei nostri corpi, visto che con il cibo ci curiamo perché abbiamo bisogno di alimentarci e ci fa anche felici il cibo, e degli ecosistemi in cui viviamo e in cui lo produciamo. Quindi Questo esercizio di decostruzione e di analisi delle proposte come la sovranità alimentare e l'agroecologia, non solo per comprendere un punto di vista esterno, chissà esotico, di paesi che ancora vivono con sistemi agricoli di questo tipo, ma invece riconoscere la sua attualità anche nei nostri territori e come possibilità di esercizio di liberazione di cui tutte diventiamo protagoniste. Grazie, scusatemi se mi sono allungata troppo.